Grazie per aver esaudito la richiesta. È duplice di cantare il 366 tutte e cinque le strofe. Grazie. Ecco. Mi piace proprio questo. Se con te come vuoi cerco la parola, sono nella pace. Cerchiamo ancora questa parola, perché è questa parola che ci cerca. Non stanchiamoci mai di ascoltarla, di lasciarci richiamare, ma soprattutto è come frutto di questo ascolto della parola continuiamo a consumarci. Come dice il canto, amando. Se con te come vuoi mi consumo amando, sono nella pace. Chi ascolta la parola e la vuole vivere non può che amare. E perché questo? Poi il perché ce l'ha detto l'Apostolo Paolo nella seconda lettura di oggi. E a questo saremmo ritornati, come insieme ritorniamo alla seconda lettura della messa del Natale, quella dell'aurora, sempre dell'Apostolo Paolo. Perché chi segue il Signore Gesù, chi lo ascolta, perché è Lui questa parola, avrà sempre di più gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, gli stessi atteggiamenti, le stesse disposizioni, la stessa logica, cioè lo stesso criterio, la stessa misura. Si può volerlo seguire, dichiarargli tutto l'amore e poi conservare un'altra logica. È come dargli uno strattone. In questo avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, gli stessi atteggiamenti, criteri, eccetera, sta il frutto di ogni esercizio spirituale. Ancor più di quelli che si chiamano proprio così, per tradizione consolidata, giorni di esercizi spirituali. Voi avrete già scritto quello che potevate liberamente scrivere, liberamente ma sinceramente, ovvio. Questo è fuori dubbio. E avrete scritto certamente cose che dicono come volete essere ancora più con gli stessi sentimenti di Gesù. Chissà come gioisce il Signore Gesù, vedendo che le sue spose vogliono assomigliargli di più, che vuol dire essere più unite a Lui, più in unione, in comunione con Lui, più una cosa sola. Con Lui. Una espressione concreta, applicata, dell'avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, ce la offre lo stesso Apostolo nella lettera ai Corinzi, quando dice che cosa ha fatto. Che cosa ha fatto della sua vita, che prima era contro, violentemente contro. L'ha trasformata con i sentimenti di Gesù fino a poter dire mi sono fatto tutto a tutti. Mi piacerebbe, ma poi il Signore ha la sua libertà, lo Spirito del Signore ha la sua capacità, non dobbiamo insegnare niente. Né a Gesù né allo Spirito, piuttosto diventare docili, all'uno nell'altro, a Gesù nello Spirito. Ma mi piacerebbe, pur non volendo insegnare nulla, che potessimo concludere questi esercizi attorno a questa parola ultima dell'Apostolo. Mi sono fatto tutto per tutti. Tutto vuol dire che nulla di me, nulla di quello che io sono, nulla di quello che posso, di quello che so, resta fuori dalla missione che il Signore mi ha affidato. La missione non è una componente, un binario della vita insieme ad altri. La missione è il senso sintetico della vita, è la sintesi a cui concorrono, come nella virtù della carità, molti atteggiamenti, molte disposizioni, ma concorrono e in essa, nella carità, in essa, nella missione, si esprimono in una sintesi matura. A questo punto l'abbiamo sempre tenuto presente, lo ripresentiamo. Mi sono fatto tutto per tutti, vuol dire che anche l'orizzonte della mia azione non è ritornato su di me, non si è ripiegato su di me, non è stato dettagliato o circoscritto da me, e nemmeno lo vorrò fare in seguito. Il Signore, attraverso le mediazioni umane, che a questo concorrono e per questo esistono, mi mandi dove Lui vuole. Sono fatto tutto. Quindi tutto di me, tutto il mio io, tutto me stesso, per tutti. Per tutti, poi è chiaro che si applica e si configura in un contesto nel tempo e nello spazio circoscritto e limitato, ma senza circoscrivere e limitare il cuore. Per cui l'essere qui o l'essere là, anche sotto questo aspetto, diciamo, non conta, è relativo. È relativo a che cosa? È relativo a questa disposizione portata a perfezione nella carità, è relativo a questo orizzonte che solo definisce la missione, non altri orizzonti. La missione è per tutti. Poi si fa quella distinzione tra una missione agente, indicando coloro che ancora sono nelle terre che vengono qualificate come terra di missione, o coloro che appartengono a popoli che non hanno ancora ricevuto l'annuncio, l'evangelizzazione, eccetera, e una missione nelle nostre comunità tradizionali, ma alla fine cambia il contesto, ma cambia un quadro di localizzazione, di costume, cambia anche molto, ma la missione è una, quella lasciata, affidata da Cristo alla sua Chiesa. La missione è tutto, è sintesi dell'agire del discepolo di Gesù, non del consacrato con una speciale consacrazione di chi ha ricevuto un ministero particolare, del discepolo di Gesù. Sarete miei testimoni, il percorso pastorale di questi anni, anche del nostro arcivescovo, va in questa linea. Nessuno è esonerato dalla missione unica, la missione della Chiesa, a cui ognuno partecipa con un carisma e una modalità particolare, e nessuno escluso dall'essere destinatario della missione. Mi sono fatto tutto per tutti. E come è avvenuto questo? Lo dice all'inizio di questo brano che va dal capitolo 9 della prima lettera ai Corinzi, dal versetto 19b al versetto 22a. All'inizio del brano Paolo dice: mi sono fatto servo. La forma esistenziale della missione è quella dell'essere servo. Le immagini sono particolarmente forti, le immagini, le icone. Cioè quelle realtà in cui si riflette il nostro destino, la configurazione della nostra vita, in cui si anticipa per un verso la rivelazione di Cristo e si chiama ognuno ad essere partecipe di questa missione di Cristo. Così colui che si è fatto conoscere, abbiamo ripreso un po' ieri sera dallo stesso Vangelo di questa celebrazione in Aurora, fa sì che quanti l'hanno conosciuto diventino figli di Dio credendo e venendo battezzati in Lui, e con la loro vita, che tutta si infiamma del fuoco della missione, persone che fanno conoscere Lui, non persone che si fanno conoscere, ma che fanno conoscere Lui. La forma è quella dell'essere servo, con tutto ciò che comporta, ma che è lo stesso che essere l'amico dello sposo. Suona meglio quella dell'essere amico dello sposo, ma anche l'amico dello sposo è destinato a farsi da parte e non può porre il piede un attimo più in là. È costitutivo l'essere servo per essere a servizio dello sposo, della sua chiesa, la sua sposa. Pronti a ritornare sui propri passi, non perché si ritorna sul proprio io, ma perché i servi, dice Gesù, sono inutili. Come sono inutili? Provate a vivere togliendo tutta una serie di servizi e di coloro che si fanno servi, va in tilt questa società. Ma provate a togliere dalla dimensione, dall'esistenza cristiana, dall'esperienza cristiana, questa attitudine ad essere servo e non capite più il Vangelo. E non passa più il Vangelo. Non passa più. Perché il Vangelo è questo farsi servo scomparendo nella missione stessa. Scomparendo nel mistero dello sposo. Sono fatto servo di tutti, dice Paolo, non secondo che mi è convenuto, come mi è piaciuto, insomma, sì, proviamo, no, di tutti per guadagnarne il maggior numero, non guadagnare per sé, ma guadagnare a Cristo, la causa di Cristo. Figuriamoci se colui che ha cantato la centralità di Cristo nel disegno di Dio possa mettere in campo qualcosa che non è direttamente per lui, che non è finalizzato a lui. Tradirebbe la sua stessa logica, quel grande contributo grazie al quale la divina ispirazione, quindi la divina rivelazione, ci hanno condotti dentro il mistero di Cristo, in cui si ricapitola tutto il cosmo, tutta la storia, colui che è il centro del cosmo, della storia, è il capo della Chiesa, e con il suo spirito e i suoi sacramenti vivifica tutte le membra. E quindi tutto è per lui, per mezzo di lui, in vista di lui, tutto finalizzato a lui. Al servo non importa di perdere, nemmeno importa di perdersi o di non perdersi. Importa di guadagnare a Cristo. Se ci muovesse sempre questa passione, questa convinzione interiore, potremmo cantare secondo te come vuoi. Sono servo per amore, sono nella pace. Poi Paolo ci offre una piccola rassegna, una piccola esemplificazione che noi potremmo anche allargare, anzi che dobbiamo allargare, non noi adesso qui, occupando altri tempi di riflessione, ma a noi nel cammino della nostra vita. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. Per coloro che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Per coloro che non hanno legge, pur essendo io senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo, la legge nuova, la legge dello spirito di vita in Cristo Gesù, mi sono fatto come uno che è senza legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza legge. È così. Intanto possiamo capire da questa breve esemplificazione molto contestualizzata della situazione in cui Paolo si trovava e lungo il percorso del suo stesso cambiamento, di mentalità, di cultura, di visione religiosa, cambiamento profondo di atteggiamenti di vita. Possiamo intuire anzitutto che nulla ci rimane estraneo, estraneo, ma tutto, ogni condizione di vita, ogni condizione sociale, culturale, religiosa, solo non ci deve vedere estranei, ma ci deve vedere servi. Servi non succubi, servi non ondeggianti secondo come capita, ci adattiamo. Non è questa la logica del servo. Servo serve la causa, e la causa è il mistero di Cristo. Causa efficiente, causa finale, sintesi di tutto. E quindi il servo sta saldo in questa attitudine che Cristo, attraverso la legge nuova del suo spirito, vivificando ogni persona in lui, rende operante. Sta saldo, fedele, gioiosamente fedele. E l'altro, gli altri, nella condizione particolare in cui sono, attraverso questo dinamismo del servizio, motivato così, illuminato così, non restano estranei, ma ritrovano in noi, in chi si fa servo, nell'Apostolo, lui stesso lo dichiara, qualcosa che appartiene loro. Una sorta di implicita o dichiarata o comunque attestata nei fatti solidarietà. È per il loro bene, non è per affermare noi stessi. Come può il cristiano dire questo mi è straniero? Questa situazione, questa condizione di vita mi è estranea. Magari con una certa presunzione, io non sono così, anzi, non voglio niente da spartire con questo. Capite che c'è uno sguardo del servo, del servo, dello sposo, del servo di Cristo, colui che vuole fare di tutti uno e prega perché tutti siano uno. Capite che è un'affermazione, un criterio, una scelta di vita a livello personale, familiare, sociale, culturale, legislativo, tutto quello che volete, in radicale contraddizione. Nega il Vangelo, distrugge le radici, pur continuamente richiamandole. Taglia secco. L'appello del Papa oggi è proprio nei confronti dell'apertura agli stranieri, oggi in piazza, in Basilica di San Pietro. Presenti coloro che hanno fatto la marcia della pace ieri sera, stanotte. Intuiamo che le diversità di situazione, di cultura, di ambiente, di costume, sono addirittura la condizione in cui il Vangelo può aprire nuove strade di umanità, di civiltà. Non sono ostacoli, poi gli ostacoli li portiamo tutti nel cuore. Anche i credenti nel Vangelo stesso li portano nel cuore nei confronti del Vangelo. Intuiamo che il discepolo di Gesù, certo non da solo, il discepolo si muove sempre in comunione, si muove sempre dentro un percorso di fraternità, dentro un'obbedienza, dentro un riferimento alla Chiesa che manda, per crescere essa stessa mentre diffonde il Vangelo, questa disposizione di servitù, che è l'opposto della schiavitù. Magari profondità di fatto ancora più forti di una schiavitù. L'opposto dell'essere schiavi dentro le malvagità di questo mondo. È un servizio, una servitù, una schiavitù per amore, come quella di Gesù che si è fatto servo, si è fatto schiavo, doulos. Ancora che servo. Da questo viene una fecondità impensabile, perché è una fecondità del Vangelo, e di chi porta il Vangelo con la vita, mette la vita a servizio del Vangelo, non si difende col Vangelo, non usa nemmeno i simboli, i segni cristiani, dell'esperienza cristiana contro qualcuno, esattamente l'opposto. Capite in quale ostacolo e groviglio ci troviamo, quanta mentalità opposta allo spirito e senso genuino del Vangelo troviamo anche dentro le nostre comunità. Questo atteggiamento di Paolo è un atteggiamento paradigmatico, esemplare, e direi costitutivo della stessa missione, dell'essere, quindi dello stesso essere discepoli. Se l'essere discepoli è tutt'uno con l'assumere la missione della Chiesa e condividerla nello stile, anche se con diverse responsabilità legate a diversi carismi, ma nello stile fondamentalmente così, allora c'è una fecondità che passa attraverso le diversità. C'è una novità che il Vangelo stesso genererà nel cuore di coloro che vi si aprono a partire da una situazione, da una condizione, da una cultura, da una storia diversa, su cui noi non abbiamo nessun potere e che ci sorprenderà, pur avendo tutti bisogno di essere continuamente purificati, ma questa è un'altra questione. Essere purificati per essere maggiormente discepoli e quindi in modo più vero servi i partecipi della missione. non c'è una situazione di privilegio e situazioni nefaste da cui difendersi o da tenere estranee, ma in cui inserirsi, verso cui andare, con questa attitudine, questi sentimenti di Gesù e del suo apostolo e quindi del suo servo, sono l'incarnazione, la manifestazione dello stesso amore di Gesù. Com'è lontano, com'è diverso dal sentire comune questo nelle nostre comunità stesse. Anche in alcune reazioni ad alcuni punti dell'evangelizzazione, del magistero del nostro arcivescovo, alcune volte sono molto pesanti, molto martellanti anche, e l'arcivescovo, mantenendo la sua serenità, dice: ma io parto dal Vangelo, sta sereno. Ecco, in questa piccola, breve esemplificazione dell'Apostolo nel suo farsi servo, entrando nella situazione dei destinatari della sua missione, comunque dei suoi interlocutori, lungo viaggi in cui passava da situazioni molto diverse nello stesso viaggio. Non è che andava a cercarsele. Il Vangelo urge, l'amore urge e mette in cammino. E allora non si tira indietro chi è mandato così, chi si fa servo così, non si tira indietro, non si chiama fuori dalle situazioni. Le assume e le serve dal di dentro con amore. Sembra che si possano guardare con occhi diversi molti fenomeni della vita di oggi, molti aspetti della storia della nostra tradizionale comunità, molte riserve, fatiche, incongruenze, per non dire incoerenze, della mentalità comune che non rispecchia i sentimenti che sono nel cuore di Gesù. E quindi non regge la missione, non regge il servizio. Si arma di cose contro e si arma di giudizi sugli altri. Esattamente il rovescio della missione. Il rovescio del dinamismo del Vangelo per coloro che, incorporati in Cristo, diventano membra vive della sua Chiesa, testimoni, apostoli. Come sembra interessante dal punto di vista dello stile ecclesiale, proprio questa pagina che, e dai, è rimasta per ultima, ma non è fuori logica, anzi, suggerisce quella stessa conclusione, con lo stesso frutto che ho sottolineato leggendo prima il versetto conclusivo, aiutandoci poi ad arrivare lì. Mi sono fatto forte con i deboli, mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. L'irruente apostolo, l'irruente persecutore, non è diventato meno irruente dopo l'apostolo, ha girato il senso della sua passione, l'orientamento e la finalità, cambiando il senso appunto della forza che metteva in campo, fino a diventare servo e non certo persecutore, esattamente l'opposto. L'ha sospinto dentro tutte le situazioni in cui da una parte rimaneva esposto, correva rischi, veniva non capito, veniva giudicato secondo il suo passato, increduli su un cambiamento così forte, ha avuto bisogno di essere accreditato, di essere presentato. Dall'altra questa passione l'ha proprio portato, diciamo, agli estremi confini della terra, non tanto geograficamente, poi l'ha portata al centro dell'impero, la crocevia della civiltà. Ma al di là del dato geografico, l'ha portato a inserirsi come seme fecondo, come germe di novità, non per forza sua, per la forza del Vangelo, per la forza dello Spirito, pur sperimentando e toccando con mano continuamente la sua fragilità, la sua debolezza, dentro tutte le situazioni, non perdendo la sua dignità di cittadino, anzi, di cittadino romano, appellando a Cesare per tutto ciò di cui veniva accusato. Ha riscritto alcune regole anche in una prassi in cui pagava di persona. Il servo non è di per sé uno a cui va bene tutto, è uno che mette in gioco la sua dignità. Dentro un disegno più grande, per un amore più grande, la tira fuori tutti, non è un inconcludente, uno che non se la sa cavare, per cui poverino, diamogli qualcosina, anche se conta poco quello che fa, insomma, comunque abbiamo fatto un'opera buona per lui. No, no, non è questo il servo evangelico, il servo della missione. Persona che si mette in gioco con tutta la fierezza della sua dignità e per questo si inabissa dentro le situazioni più rischiose, più estreme, non perché cerca il pericolo, non perché cerca chissà quale intensa e nuova sperimentazione, ma perché urge il Vangelo, urge l'amore di Cristo, caritas Christi urget nos. E il servo non si ferma, certo. Lo possono fermare, certo, anche quando lo fermano, mosso dall'amore, dalla carità proprio, dalla lettera ai Corinzi di Paolo, mosso dall'amore dona se stesso, dona la vita. Non lo fermano le catene, non lo fermano le battiture, non lo fermano i pericoli di ogni tipo, non lo fermano le accuse, non perché è un testardo, servo di una causa per la quale è stato pensato e voluto fin dal grembo materno, la causa stessa che lo rende forte, non è il carattere o il temperamento, certo tutto concorre a creare un impasto nuovo. Ma se non ci fosse la potenza dello Spirito, la legge nuova dello Spirito, non verrebbe fuori l'Apostolo. Verrebbe fuori un dominatore, verrebbe fuori uno che per un talento particolare è riuscito a regalare all'umanità qualcosa di nuovo, ma l'Apostolo viene fuori come abbiamo meditato nella messa di ieri. E viene fuori così. Lui sa che cosa vuol dire essere preso da Cristo e sa che cosa capita nella vita a chi viene preso da Cristo e si spende tutto fino in fondo perché altri vengano guadagnati a Cristo. Non tiene per sé quello che ha avuto in dono. Sono stato afferrato da Cristo, vorrei guadagnare a Cristo tutti. Certo sa che non può forzare nessuno, non può imporre a nessuno questa fede che si sperimenta solo quando uno dice il suo sì liberamente. In qualunque condizione si trova, ma proprio questo vuole con tutto il suo amore. Ecco, io concluderei qui. Pregando perché ognuna di voi possa mettere tutto l'amore ricevuto da Cristo a causa del Vangelo per la missione, perché altre persone possano sperimentare la bellezza di una vita spesa per Lui. Una volta si diceva: hai salvato un'anima, hai predestinato la tua. Beh, chi ha qualche anno in più si ricorderà che i predicatori dicevano agli esercizi, tempi duri: animam salvasti, animam tuam predestinasti. E voi sapete bene le cose. Adesso la ridiciamo così: quello che hai ricevuto non tenerlo per te. Un dono nascosto è un povero dono. Non c'è mica cantato questo canto. Cercalo, se c'è, cantacelo. Faccelo cantare. Quello che ho scoperto di me in Cristo, e desidero con tutte le mie forze, tutto l'amore di cui il Signore stesso mi rende capace, con il fuoco, tu sei vivo fuoco, sì. Infuocami con questo fuoco che sei tu. Che altri possano fare questa esperienza. Addirittura Paolo dice in un altro contesto che per i suoi fratelli è disposto a diventare anatema, scomunicato, addirittura. Disposto a perdersi lui se questo servisse a salvare altri. Disposto a tutto. Pur di guadagnarne in qualche modo alcuni. E non è geloso nel suo apostolato, nella sua missione. Non è geloso. Io sono di Paolo, io sono di Apollo. Grazie. Auguri che l'anno sia nuovo per questo vivo fuoco, che l'anno sia nuovo perché lo sposo ardente vi possa custodire nella pace, nella stessa misura in cui per amore e per il Vangelo, per amore di Gesù e della Chiesa, non solo accettate ma desiderate di essere serve. Grazie a voi.
Grazie.
Sì.